Ciao ragazzi, ricordatevi che io ho sempre ascoltato e ascolto
Baseball e musica
e non me l'hanno neanche suggerito. È vero?
È vero, è vero.
Ciao ragazzi, siete forti, ciao. E solo Maurizio Crozza l'ho detto?
No, vabbè, ma poi faccio un montaggio.
Lo diciamo.
Vai, rifacciamo, rifacciamo.
Ciao, rifacciamo. Ma no, rifacciamo. Ma manda tutto. Io sono Maurizio Crozza e ascolto baseball
e musica.
Baseball e musica, ma tutto il giorno, eh? Cioè io mi sveglio la mattina, la prima cosa che faccio ascolto baseball e musica. Attenti, c'è la finata, c'è la finata. Ciao ragazzi.
Baseball e musica, puntata numero 23. L'Efio 23 è il numero reso celebre nel basket da Michael Jordan. Vediamo se noi siamo alla sua altezza.
Beh, all'altezza sicuramente c'è lo skit che avete iniziato, sentito a inizio puntata. Grande Maurizio Crozza che nelle strade di Genova ci ha fatto questo schittino. A Cale ti è piaciuto?
lo so che lo vuoi raccontare. Lo so che lo... Allora ragazzi, ve lo racconto io prima che Lefio colori la situazione. Praticamente quando Lefio ha registrato questo skit col simpaticissimo Crozza, me l'ha fatto sentire al telefono, ma non mi ha detto che era una registrazione. Senti, parte Crozza a parlare e io credevo che fosse live in diretta. Ho iniziato a parlare con Maurizio Crozza, che dicevo: ma però questo Crozza simpatico così, ma non mi caga, non mi risponde mai, non mi dice niente. E quindi sono stato umiliato poi da Lefio, che mi ha detto che era una registrazione, ma solo l'altro ieri, lo stesso giorno. E adesso ve lo siete goduti anche voi questo retroscena incredibile ed interessantissimo di baseball e musica.
In effetti è andata proprio così, perché eravamo qua alla festa dello sport a Genova, dove avevamo il nostro stand con la gabbia gonfiabile della federazione
di wrestling, la gabbia.
Esatto, che in cima c'era la valigetta con i soldi, mi sembra funzioni così, chiederemo a Marco RVD. E beh, quindi c'erano Crozza e la Signoris che hanno portato i loro figli a provare baseball e io li ho fatti giocare, quindi un saluto se per caso ci stessero ascoltando e un ringraziamento per lo skit. calle, passiamo alla nostra Major League Baseball. Dici qualcosa sulla National League che ti vedo bello carico.
Sì, sono carico perché è una settimana importante. Riusciamo sempre a dare una situazione settimanale grazie anche agli amici di Baseball Jam. Inizio io con la National League, la Lega dei campioni in carica. Dei Phillies sono successo qualcosa di interessante, qualcosa di tragico. Purtroppo anche quest'anno non è un'annata fortunata per il baseball. Avrete letto tutti dell'incredibile sfortuna capitata al rilievo dei Diamondbacks, Sean Weiss. Purtroppo sua moglie è stata trovata in circostanze ancora da chiarire, morta nella sua casa. Il rilievo era in trasferta con i suoi D-backs in Florida. Sarà sicuramente un colpo duro da ammortizzare per lui, ovviamente, a cui vanno le nostre più sentite condiglianze, però anche ai compagni di squadra. Abbiamo visto anche gli Angels che ancora sono scossi dalla dipartita di Nick Adenhart, e sono situazioni in cui veramente lo sport viene messo in secondo piano e si cerca veramente di vivere giorno per giorno, tirare avanti. Anche i compagni di squadra in queste situazioni non sanno come comportarsi. E
sì, meno male che si vede questa sensibilità comunque che c'è anche tra professionisti che stanno facendo di un gioco il loro lavoro, però appunto riescono anche in queste situazioni a essere, oltre che dei compagni, dei colleghi di lavoro, anche dei compagni di squadra
e degli amici. Però parliamo di baseball, diciamo della parte faccetta dello sport che amiamo. Dobbiamo subito complimentarci con Jason Kendall, il catcher dei Brewers, che ha raggiunto le 2000 valide in carriera, con una validina contro i Cardinals ad inizio settimana.
Mazza scorciata come sua abitudine.
Sì, mani nude, ti ricordo, senza guantini, mazza scorciata, validina numero 2000, è nei primi 8 dei catcher di tutti i tempi. Quindi grandissimo Jason Kendall. L'anno scorso ha giocato tutte le partite tranne 13, diciamo che è uno a cui piace giocare a baseball, e siamo contenti di vederlo in compagnia di mostri sacri in quella classifica degli 8 catcher con più valide nella storia. Parliamo anche di Elton, il prima base dei Rockies, anche lui 2000 valide, anche a lui vanno i nostri complimenti. Un ragazzo un po' sfortunato, perché nonostante il contrattone che diciamo lega un po' le mani ai Rockies sempre nella off season, però un giocatore fortissimo sia col guanto che con la mazza. 2000 valide anche lui, quest'anno un ritorno ai suoi livelli. Non è più un giocatore, siamo di 5 stelle lusso, ma un 4 stelle glielo diamo lo stesso. Parliamo però anche di infortuni, perché ci ha abbandonato Ricky Weeks per la stagione. Si è, come al solito, si è fatto
polso, mi sembra, no?
Polso, però l'altro, perché si è fatto il destro, ha detto ma perché no, facciamoci no. Anche il sinistro,
ho tanti fratelli, devo lasciare spazio a loro, no?
Purtroppo Ricky Weeks starà lontano dai campi tutta la stagione, è stato operato nella giornata di giovedì. L'operazione è andata bene, da 4 a 6 mesi di recupero. C'è chi dice che in caso che i Brewers arrivassero anche quest'anno ai playoff potrebbe rientrare ad ottobre, però
Calle, perché le tue mani sono sotto il tavolo?
No, così, perché mi dispiace per Ricky Weeks, gli volevo augurare il meglio, come auguro il meglio anche al prima base dei Mets, Delgado, che si è fatto male. Ha avuto un infortunio simile a quello che hanno avuto Lowell prima e dei Rod dopo. Anche lui minimo 2 mesi dovrà stare fuori. Diciamo che il recupero di A-Rod, ora non voglio fare dell'ironia, però il rientro di A-Rod con quel fisico è stato, diciamo, molto veloce. Invece Lowell ci ha messo un po' di più, e penso che anche Delgado ci metterà un po' di tempo in più. Quindi i Mets si stanno guardando intorno, anche perché un problema di infortuni ce l'hanno anche in shortstop, anche José Reyes, che sembrava dover avere un day to day, diciamo, anche lui potrà perdere più partite. Quindi è una situazione dell'infield non completamente al 100% per i Mets, che si trovano a dover già effettuare delle scelte. abbiamo detto l'altra volta di Juan Pierre deridendolo, ah, come faranno i Dodgers senza Manny, entra Juan Pierre che fa pietà. Invece Juan Pierre sta battendo nelle partite senza Manny 465.
Cavoli.
E sta veramente, ho letto un articolo che me l'ha fatto un po' rivalutare, perché il giocatore ovviamente non potrà continuare così, però uno ha detto non ho mai fatto una polemica, so che io prendo tanti soldi perché prende più di 10 milioni, e non sto giocando bene, non ho giocato bene, questo mi faceva soffrire, però vado in campo tutti i giorni con lo stesso entusiasmo, spero di aiutare poi gli altri esterni giovani, Kemp e Ethier, che mi seguono, mi piace stare qua ai Dodgers, e spero che la gente si scordi un po' di Manny e possa pensare che Juan Pierre abbia dato una mano ai Dodgers.
Un po' gelosone però, spero che si scordi di Ramirez.
Abbiamo parlato di i grandi infortunati, ma dobbiamo dire anche di grandi ritorni, perché è tornato The Carp, il Cy Young di qualche stagione fa, è tornato sul monte per i Cardinals, che lo aspettavano da tempo. L'anno scorso praticamente non ha lanciato, ha fatto qualche partenza, è tornato, si è rinfortunato, poi hanno preferito tenerlo a riposo, e quest'anno alla sua prima partenza è andata bene, ha vinto, e speriamo che anche lui riesca a ritornare a quello di un tempo e che ci regali grandi e grandi gioie. Cosa dire ancora? Ti concludiamo con un Noah Lowry, il pitcher dei Giants, che come pitching stanno molto bene, ma potrebbero addirittura la prossima stagione avere di nuovo Lowry, perché hanno scoperto dopo 2 anni che praticamente non lanciava, che avevano sbagliato la diagnosi. I medici per 2 anni l'hanno prima operato, poi fatto riabilitare in una certa maniera, e hanno scoperto che avevano fatto degli altri medici hanno scoperto che questi primi medici avevano fatto degli errori. Allora lo volevo ricordare anche perché ti dico qual è l'operazione che gli faranno per rimetterlo a posto. Gli levano una costola per migliorare. Noi diciamo, ora ridi, perché pensi ad Annunzio e quelle cose lì che si dicono, si sono scritte nei cessi dei licei, diciamo queste cose qua. Però gli levano una costola per migliorare la circolazione. Speriamo che Noah Lowry, dopo una degenza di 3 mesi, possa ritornare il grande lanciatore. Abbiamo riepilogato la situazione in National League, facciamo partire una canzone, loro sono i Rolling Stones.
For the gods they made, I shouted out.
Jagger e i suoi Rolling Stones. Rientriamo in studio, abbiamo parlato della National League, anzi mi sono anche forse un po' dilungato, adesso è il turno di Lefio che ci parlerà della situazione a L. Mentre ti spiegavo però di... allora riprendo con la National,
visto che non vuoi dilungare
mentre ridevi per l'operazione come sì, i bambini sì, sì, quando sì, si, sì. A scuola si insegna la riproduzione, ti dico che questa operazione della costola è stata già provata con risultati positivi su Kenny Rogers, Jeremy Bonderman ed Hank Blaylock, quindi è una cosa che funziona.
Vabbè,
l'annunzio anche non si è mai lamentato.
Speriamo che non si lamenti neanche il giocatore di MLB. Allora, American League, la situazione rispetto all'ultima volta che ci siamo sentiti non è variata tantissimo, e quindi volevo fare due parole su sulle ultime in classifica invece che le prime in classifica tutte le volte qui. Vediamo un attimo come stanno andando le ultime in classifica. In American League abbiamo i Baltimore Orioles che erano partiti piuttosto bene con delle mazze più che calde, però insomma il dominio nell'American League East non è di certo facile. C'è ancora Toronto in testa in questo momento, che però se la sta battagliando veramente sulla singola partita con Boston e Yankees. Volevo vedere un attimo, sono andato a guardare un po' come sta andando il nostro
caro amico,
il nostro caro amico Jeremy Guthrie. Purtroppo Jeremy Guthrie non sta andando granché bene, il suo record è di 3 vinte e 4 perse e ha una ERA di 5.37, quindi insomma Jeremy non, anche pur essendo il partente numero 1 degli Orioles, non sta andando molto bene.
Ricordiamo che nella prima partita aveva battuto proprio Sabatia nell'opening day Orioles contro Yankees, c'era stata una grande vittoria di Guthrie che faceva ben sperare per il proseguo della stagione, invece non sta, appunto come hai detto, non sta andando
no bene. Più che altro appunto che si comporta bene in casa contro, guardando gli split in casa contro i battitori mancini, quindi voglio dire normale, non è strepitoso ma normale, mentre ha grosse difficoltà contro i destri e soprattutto fuori casa. La sua ERA va addirittura a 6.57. La cosa che mi ha stupito molto è gli strikeout, solo 31 in 53 inning giocati. Insomma, Jeremy, se ci senti, metteremo magari una delle prossime puntate il tuo skit per farti un po' di coraggio.
No, io invece lo abbandono, voglio dire no. Che ho una pallina firmata da Jeremy Guthrie, chi la vuole gliela tiro
però poi la rivorrai indietro. E invece Nick Markakis, appunto dicevamo, era tra le mazze più calde insieme a Roberts negli Orioles, che però appunto si sente in un piccolo slump. Mi ha stupito un po' perché è uno slump da 2 su 14, quindi non è uno slampone enorme, però lui mi ha stupito appunto questo atteggiamento, no? Che essendo partito alla grande, è arrivato salvo in prima ben 35 volte consecutivamente, e lui invece adesso dice: ma no, devo cambiare qualcosa nel mio swing perché sono 2 su 14. Beh, Markakis, sei un grande, meno male che sei così perfezionista da dire: cavolo, uno slump così di questo tipo ce ne fossero come te.
Sono 2 volte che non faccio una valida, sono a 0 su 2, posso considerarmi in uno slump, quindi io. Markakis, telefonami che ne parliamo assieme.
Nella Central invece abbiamo i Cleveland Indians in fondo alla classifica, quelli che dovevano essere ancora una volta i favoriti per la vittoria del pennant, invece non ci sono ancora dentro. Il record in questo momento è di 15 vinte e 26 perse, quindi un bassissimo 3.366. Cleveland, lasciamo principalmente a Webb, in Baseball Jam, le considerazioni sulla squadra per cui tifa.
Sì, grande delusione, si parla già addirittura delle cessioni alla trade deadline. Si sa che sul mercato c'è De Rosa, che era stato appena preso, Fausto Carmona, che sta andando malissimo, e ci sono svariati problemi sia di lineup che di pitching staff per Cleveland, che sicuramente non se l'aspettava.
Soprattutto anche Hafner, che insomma fino a due anni fa era il solido DH per la franchigia di Cleveland, anche quest'anno, dopo un anno scorso davvero davvero pessimo, fini passato praticamente tutto l'anno in disabled list, siamo di nuovo da capo. Quest'anno invece aveva iniziato un po' meglio, ma è di nuovo in DL. In questi giorni sta facendo un po' di rehab in AAA. Hafner è uno, sebbene i Cleveland Indians siano dei rivali divisionali dei Twins, non sono tra i miei preferiti, ma come Jim Tomey, chissà perché i DH delle rivali divisionali mi stanno simpatica. Hafner anche, comunque rimane uno dei grandi.
Anche perché il soprannome Pronk è uno delle più belle onomatopee della storia.
Passiamo alla West, in fondo abbiamo gli Oakland Athletics, e sono rimasto un po' stupito in effetti di vederle in fondo, perché mi aspettavo un po' qualcosa in più, soprattutto appunto il mercato aveva fatto qualche acquisto importante, Giambi oppure Holiday, pensavo di vedere qualcosa di meglio. Appunto adesso in questo periodo c'era un po' di polemica, diciamo, su Chavez, che ancora ha problemi. Addirittura ci sono alcuni tifosi che dicono: ma perché non fa, per il bene degli Ace, non si ritira e così fa salvare anche un po' di soldi alla franchigia, in modo che possa investirli meglio? Beh, insomma, difficile dire a un giocatore di questo livello: stai andando male, ritirati. Lui ovviamente non è di questa opinione, ma ecco, riportiamo questo. Infine, ultima piccola cosa che ho visto, perché direttamente viene dai Twins, perché il rilievo Breslow è stato, mi piace questa cosa qua, che ogni tanto i giocatori saltano da una squadra all'altra così, puff, perché avevamo opzionato, i Twins avevano opzionato per il AAA Breslow, deve passare, come sapete, attraverso i waivers, anzi se non lo sapete lo diciamo, quando un giocatore di Major League ha un certo tipo di esperienza non può essere buttato giù nelle minors come se niente fosse, e viene buttato nelle minors a proprio rischio e pericolo. Infatti deve passare i cosiddetti waivers, cioè la lista di tutte le altre squadre di MLB che possono gratuitamente, nel senso, possono decidere, assumendosi poi anche lo stipendio di questo giocatore, di prelevarlo a babbo morto.
Mi sembra che il pick costi 500.000 dollari, e poi se lo restituiscono si riprendono 250.000 dollari. Mi sembra che funzioni,
certo,
funzioni così il wave.
Comunque ad ogni modo si tratta di roba particolare, di questioni particolari, perché vedi tu questi giocatori che vanno da una parte all'altra.
Aggiungo due cose per la American League: il grande ritorno di Big Papi, che ha battuto un home run dopo 7-8 anni che non ne batteva uno, almeno questo è sembrato ai tifosi dei Red Sox, sono sembrati 8 anni, perché un periodo così lungo senza che Big Papi mandasse la palla fuori non era mai passato. A Fenway Park finalmente tutti in piedi ad applaudire l'home run trot di Big Papi, e speriamo che anche lui possa di nuovo tornare ai suoi livelli, perché uno dei personaggi più positivi, il suo sorriso sicuramente fa piacere a tutti. Un altro sorriso che è tornato finalmente ad essere stampato sulla faccia è quello di D-Train, Dontrell Willis, che è veramente desaparecido. acquistato dai Detroit Tigers l'anno scorso, ha fatto pietà, poi si è infortunato, è stato mandato in Triplo A, è ritornato su quest'anno, ha fatto una partenza, ha fatto schifo, tutti hanno detto liberatevi di D-Train, invece ha fatto una grande partenza giovedì con una sola valida concessa. Speriamo che la sua gambetta sul leg kick un po' strano possa veramente ritornare a essere protagonista della MLB.
Bene, chiudiamo con l'American League raccontando l'episodio di Sonnenstein che nella partita contro i Royals è dovuto andare alla battuta perché hanno sbagliato il lineup. Anche abbiamo guardato prima le review, non è chiarissimo, non abbiamo visto la partita, quindi non vi sappiamo dire con esattezza cosa è successo, però c'è stato qualche
non è stato in inglese si chiama casino,
ecco, infatti, stavo per dire, però cercavo una parola un po' più tranquilla, grazie Carlo. Ed è dovuto andare alla battuta. Il primo turno alla battuta è andato, ha fatto un bunt ma non è riuscito a sacrificarsi perché hanno fatto l'out in seconda, poi un K e poi grandioso un doppio RBI, e quindi insomma grande Sonnenstein che se la rideva in seconda quando tra l'altro una palla molto profonda,
sì. Un bel doppione per Sonnenstein che si prepara al weekend di Interlega in corso. Chiudiamo anche la fase American League, vi regaliamo una canzone dei Police, vi regaliamo un messaggio in una bottiglia. Gordon Matthew Summer, in arte Sting, cantante e bassista dei Police, recentemente riformatosi per un tour, magari siete andati anche a vederli, sono passati l'anno scorso in Italia. Ora abbiamo una nuova finestra che si apre non più su oltreoceano, ma a casa, diciamo, guardiamo il mare italiano, le pianure più che altro, perché il baseball in Italia si gioca soprattutto nelle pianure emiliane e in Toscana, apriamo una finestra che speriamo ci apra anche un nuovo mondo.
Certo, per ora mettiamo un attimo da parte la rubrica in campo, abbiamo questa opportunità di vedere un po' che cosa succede nella IBL, quindi insomma la speranza è quella di unire un po' questi mondi, perché tendenzialmente non si conoscono molto, ma abbiamo avremo questo appuntamento settimanale con Riccardo Schiroli della federazione, e andiamo dentro, vai, lo chiamiamo, Calle.
Chiamalo un po', vai.
Allora, come sempre, abbassiamo il nostro volume. Adesso si trova a Parma, a Schiroli, perché c'è stata la partita. Commenteremo un po' la partita. Sì, ciao Riccardo, sono Leffi e benvenuto su Baseball e Musica, sono qua con Calle, come va?
Bene.
Allora, niente, volevamo appunto introdurre un po' questo tuo intervento, che da questa settimana in Baseball e Musica insomma ci terrà un po' compagnia. Insomma, raccontiamo della partita del giovedì che possiamo vedere in televisione.
Ecco, la prima cosa, scusa Riccardo, che innanzitutto ricordiamo che è responsabile della comunicazione della FIBS. Per chi non lo sapesse, il giovedì sera su Rai Sport Sat, Rai Sport Più si chiama adesso, c'è la partita di baseball italiano. Questa settimana c'è stata la partita fra Parma e Godo, ce ne parla Riccardo che era lì e se l'è goduta, scusate il gioco di parole.
Guarda, è stata, buonasera innanzitutto, è stata una partita incredibilmente veloce per gli standard del baseball italiano, perché è durata appena 1 ora e 49 minuti. Se vado a memoria, io non credo di essere mai stata una partita durata così poco. È stata una gara ben giocata dai lanciatori, con da una parte per la formazione del Godu Law, che era uno dei pitcher più accreditati dell'intero campionato, fino alla scorsa settimana aveva la miglior media PGL, addirittura la miglior media punti guadagnati. Dall'altra parte Palma, un pitcher che viceversa qualche dubbio in più finora l'aveva lasciato. Palma ha lanciato benissimo, ha concesso solamente 3 valide al Godu, una al primo inning e una al quarto, sempre con situazioni di 2 out, e una al sesto con situazioni di 0 out, ma il Godo si è un po' rovinato con le sue stesse mani, poi tentando di rubare la seconda con una decisione abbastanza, se vogliamo, curiosa, al sesto inning sotto 3-0. Dall'altra parte Ullo, come detto, ha lanciato bene, ha avuto il difetto di sbagliare un lancio al quarto contro Bertagnon, che aveva 2 compagni in base. Bertagnon ha ottenuto il primo fuoricampo della sua stagione, un fuoricampo a destra da 3 punti, e praticamente tutto quello che bastava al Parma. Dopo questo quarto inning il Parma ha segnato ancora il sesto, aiutato da un errore. Pensate che dopo aver subito il 3-0, il Godo è andato in base una volta con Tanesini colto rubando, dopo aver subito il 5-0 è andato in base un'altra volta con una base ball al settimo, e poi ha subito la bellezza di 8 out in fila. Sì, un Godo piuttosto deludente, devo dire la verità, una squadra che sinceramente mi aspettavo di vedere giocare con un'altra grinta.
Sì, ci aspettava un po' più di combattimento. Comunque in queste 2 ore noi abbiamo avuto la fortuna appunto di vederla in TV. Spettacolo ce n'è stato, hai detto giustamente, corridori colti rubando, un home run del DH di Parma che veramente è andato fuori, ma bello fuori da 3 punti, quindi lo spettacolo c'è stato, il pubblico sembrava essersi divertito.
Sì, è stato un buono spettacolo, devo dire, in linea di massima, perché al di là del fatto che di azione non ce n'è stata tantissima, come sempre succede in queste partite nelle quali sono i lanciatori a essere prevalenti, però si sono viste belle giocate, ad esempio una bella presa di Zileri su una battuta profonda di Tognazzi, un'altra bella presa di Malengo lungo la linea di foul. È baseball di buon livello, ecco questo qui.
Però quindi, c'è sempre, per chi lo sa apprezzare, il fascino del pitching duel, quindi ci sono tante, esatto, persone che, anzi, per ora chiacchierando con le persone sui vari forum eccetera, sono molte di più le persone che apprezzano un bel pitching duel, quindi dove si vedono poche battute, ma poi un baseball minimale, piuttosto che alla saga del fuoricampo.
Ma diciamo che il pubblico del baseball mediamente apprezza di più la sagra del fuoricampo.
Noi in realtà noi volevamo tirarcela, ma anche noi ci piacciono solo
noi appassionati, noi patiti, siamo un discorso a parte. Ma devo dire che un pitching duel con un punteggio di, che ne so, 1-0, in effetti rischia di non essere tanto compreso fino in fondo da chi non è proprio amante di questo sport. Però quando abbiamo ottimi lanciatori come stasera, togliendo l'errore la partita sarebbe finita 3-0, mm-hmm, a quel punto riusciamo un pochettino a accontentare tutti, direi, no?
Sì, no, poi si sono viste anche belle giocate, dei batti e corri venuti bene, sì. Appunto,
sì, sì. Ma il Parma, devo dire la verità, a parte una distrazione di Zileri, o meglio un eccesso di confidenza di Zileri, che ha cercato di arrivare in seconda quando il punteggio era ancora 0-0 dopo aver battuto un singolo, il Parma è stato
un mini singolo, aggiungo io, perché è stata una corsa a fondo.
No, lì non si capisce veramente. Oltretutto, sapendo che Tanesini, pur fisicamente non essendo prestante in maniera particolare, è uno dei giocatori col braccio migliore della IBL. Lì Zileri chissà, probabilmente ha valutato male. Però al di là di questa distrazione, è stato un buon Parma, non poteva fare molto di più stasera, anche perché diamo il giusto credito a Ulloa, voglio dire, mm-hmm. Quindi è stato un buon Parma, un Parma che ha vinto le ultime 4 partite consecutive dopo essere uscito un po' con le ossa rotte da una serie di scontri nella parte centrale del girone d'andata, e credo che abbia una bella occasione per consolidare il suo quarto posto in questo weekend.
Ma tu sei di Parma, sei anche un po' tifoso del Parma?
Ma storicamente certo, io sono avvicinato al baseball come tifoso di Parma.
Ma per sapere quanto era obiettiva questa
è che vedendo io tutti gli anni un centinaio di partite ho un po' superato quella fase del tifoso. Però certo, io mi sono avvicinato al baseball come tifoso del Parma e non lo nego, e provo ancora una certa simpatia per questa squadra.
Bene, bene. Beh, comunque quello che volevo dire appunto era questo, cercare di dire ai nostri ascoltatori che questa può essere una buona occasione, perché tu sai il nostro pubblico principalmente è un pubblico appassionato della Major League, quindi può essere un buono stimolo per dare un occhio anche al baseball nostrano. Noi stessi, appunto, grazie a questo appuntamento che avremo con te ogni 15 giorni per la partita del giovedì, potremo guardarlo più attentamente, e invitiamo tutti a voler guardare su Rai Sport Più. La possiamo vedere in tutti i modi, sul satellite, la possiamo vedere sul digitale terrestre, ma anche via internet, se non sbaglio, no?
Quindi, certo.
E l'obiettivo, aggiungo,
sul sito della Rai.
Sul sito della Rai, giusto. L'obiettivo nostro deve essere arrivare ai mondiali che si disputeranno in Italia, conoscendo un po' meglio i giocatori che comporranno la nostra nazionale e, perché no, le altre nazionali. Magari, se voi siete abitate vicino, o anche se avete voglia di prendere la macchina, andate a vedere qualche partita di baseball italiano e, perché no, poi ci chiamate, ci raccontate e vediamo le vostre esperienze anche qua in radio.
Benissimo, niente Riccardo, direi che per oggi è tutto, se per te è ok. Certo. Facciamo anche, ricordiamo anche al pubblico che la settimana prossima avrai una rubrica all'interno di Baseball Jam, quindi
per gli appassionati di IBL ogni settimana avremo un appuntamento con il punto della situazione sul campionato italiano.
Okay. Certo, sarà il mio piacere cercare di raccontarla cercando di essere il meno noioso possibile, diciamo.
Guarda, più noioso di noi è impossibile, quindi cioè, sei già terzo, anche se sei noiosissimo arrivi terzo, quindi non ti preoccupare.
Va bene Riccardo, grazie di tutto e ci risentiamo.
Ok, buonanotte.
Ciao, ciao, buonanotte. Ciao, ciao.
Bene, grande telefonata con Riccardo Schiroli. Speriamo appunto che l'IBL diventi una parte fondamentale dei nostri programmi domenicali dedicati al baseball. Ci fermiamo con una canzoncina, gli Smashing Pumpkins, Butterfly Bullet Weed. Canzone famosissima degli Smashing Pumpkins, ho toppato clamorosamente in apertura il titolo, è Bullet with Butterfly Wing, mi sono impappinato.
No, spieghiamola, perché qua sul monitor avevo la finestra con la canzone aperta fino a Weed e Calle giustamente ha letto fino a Weed e poi non sapevo.
No, perché invece di leggere Bullet ho letto Butterfly e non ho saputo più, non ho l'esperienza ancora per barcamenarmi con queste cose, però ho l'esperienza per incavolarmi e dare i numeri.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. What you glad to ride so?
Quelli di Baseball e Musica stanno veramente dando i numeri, sono arrivati al numero 23. Vi parlerò perciò di Donald Arthur Mattingly, che sicuramente conoscete tutti perché tuttora è un personaggio molto importante nel baseball, hitting coach degli Yankees nelle ultime stagioni e poi ha seguito Joe Torre ai Dodgers e attualmente lavora con loro sempre sulla battuta. Infatti il soprannome suo è The Hitman, l'uomo hit.
L'uomo colpito.
L'uomo colpito, esattamente. O anche Donny Baseball. È un giocatore che ha trascorso tutta la sua carriera negli Yankees. Però c'è una vena di tristezza in tutta la sua carriera.
Però
perché?
Lo dici ridendo.
Lo dico ridendo, no, così, perché non perché gli voglio male. Ah. Perché ha vissuto un'epoca in cui gli Yankees non spadroneggiavano. Ah. E quindi è stato uno dei pochi Yankees a non aver mai giocato le World Series.
Cavolo.
Ti dico di più, le World Series l'hanno giocate l'anno prima che arrivasse Don Mattingly e subito l'anno dopo che lui si è ritirato.
Quindi, come diresti tu, ci ha patito.
Ci ha patito a bomba e forse portava anche un po' rogna. Diciamola anche la prima particolarità di questo, è il primo giocatore della rubrica dei numeri di Baseball e Musica che non è nella Hall of Fame.
Oh, questo bisogna segnare, asterisco,
però,
asterisco.
Però quindi è un personaggio talmente importante che non me la sono sentita di tenerlo fuori. Un grande mancino, giocava in prima base, ha vinto non so quanti Gold Glove, non so quanti Batting Title, però per il prima base ci vuole qualcosa di più per entrare nella Hall of Fame. Il fatto certamente di non aver mai partecipato alla World Series non lo premia assolutamente, però c'è chi dice che invece se lo meriterebbe. Ti dico queste le cose ora che sai che dopo questa breve parentesi iniziale in cui dico le cose normali, ci sono le cose che mi fanno assolutamente sballare.
Il gossip di Calle, diciamo.
Allora, innanzitutto ti dico che lui, ho già detto che era un grande difensore, uh-huh. ed era prima base mancino. Uh-huh. Cosa è successo? Era talmente bravo che il suo allenatore non si è minimamente curato di metterlo anche in seconda e in terza base, nonostante fosse mancino.
Bello, voglio vedere
allora,
dei video.
In seconda il video ce l'ho, te lo posso fare vedere, perché è una partita di cui riusciamo sempre a parlare in ogni puntata. È la famosa partita del Pine Tar.
No,
ne parliamo in tutte le puntate. La partita del Pine Tar con George Brett, ne abbiamo già parlato, quello dei Kansas City Royals, che era visto annullare il home run perché aveva messo troppa resina sulla mazza.
Uscì come un pazzo dal dugout quando
si vede spesso negli highlight, nelle siglette della ESPN, si vede sempre lui che esce dal dugout completamente ammattito. Quando hanno rigiocato questa partita, avevano giocato un inning, Don Mattingly ha giocato in seconda, si vede per far riposare qualcun altro, ha giocato in seconda pochissimo, solo questa partita, mentre in terza, appunto, nonostante fosse mancino, pensate alle difficoltà di uno che tira con la sinistra a giocare in quelle posizioni, deve essere proprio uno smooth player, uno con la mano molto morbida.
Però giocando in terza ha un piccolo vantaggio, perché quei cannoni che stanno sulla linea di foul, essendo dalla mano del guanto, forse è un pizzico più facile prenderle.
Però poi la devi tirare.
Esatto.
Ti dirò un'altra cosa che mi ha fatto sballare assolutamente, che detiene con Pronk, abbiamo già parlato di Pronk, il record per il maggior numero di grandi slam in una stagione con 6. Sai quanti grandi slam invece ha battuto in carriera?
No.
Sei. Tutti nella stessa stagione ha stabilito il record di tutti i tempi. Ti dirò un'altra cosa che mi piace. Anche di questo abbiamo parlato già, della puntata dei Simpson in cui il signor Burns prende tutti i giocatori della Major League per vincere il torneo contro Shelby, non mi ricordo quali fosse. Uno di questi è anche Don Mattingly. che è il personaggio a cui il signor Burns fa tagliare le basette. Mattingly, tagliati quelle basette, e lui non ha le basette, allora si taglia i capelli sempre di più, fino ad arrivare pelato, e poi viene cacciato dalla squadra perché ha la cresta di Moicafura e tagliarsi le basette, una cosa del genere. Attenzione, perché dopo che questa puntata era stata prodotta, sentite bene, ma prima che questa puntata andasse in onda, incredibilmente è successo questo fatto, non era successo prima. Gli autori dei Simpson l'avevano tirato un po' fuori a caso, ma agli Yankees è successo proprio questo, che il signor Mattingly fu tenuto fuori perché rifiutò di tagliarsi la barba o le basette. E sapete che gli Yankees vi ricorderete The Idiot, Johnny Damon, che si era presentato, che sembrava appunto un caveman.
The caveman ed era
uscito come uno studente di Cambridge. Per cui una cosa veramente strana, perché prima che andasse in onda la puntata, ma dopo la produzione, successe proprio questo fatto in cui Don Mattingly rifiutò di diventare, diciamo, uno scolaretto.
E nacque la Simpson Curse.
Quindi ci fu anche molto preso in giro e molto anche però diciamo aiutato dai il commentatore della CBS, mi sembra, che addirittura inscenarono una scena del genere. Un commentatore si presentò dicendo all'altro: tu non puoi fare la telecronaca in questo stato qua, e fecero una pantomima in cui arrivò un barbiere in studio, fecero tagliare la barba, una cosa del genere, e diciamo finì all'italiana, tarallucce e vino, tutti contenti. Finisce così la amara storia di Don Mattingly. Non ha mai giocato una World Series, se la sarebbe meritata. Lui, dedichiamo la canzone, il titolo ovviamente è 23, loro sono i Jimmy Eat World. We'll be right back. Rientriamo in studio con Baseball e Musica, puntata numero 23. È il momento topico della nostra puntata, anche se ora ci sarà un bel derby fra Schirolli, che mi sembra uno bello quadrato, radiofonicamente ci sa fare. Sarà un bel derby fra lui e il nostro Joe Sox, che ci presenta l'ennesimo gioiello in profondo baseball.
Buonasera gente del baseball. Un lunghissimo fischio ed il treno finalmente si fermò, un ultimo sbuffo di vapore. Quella ormai sudicia carrozza di terza classe l'aveva accompagnata fin da New York, quando era ancora un lindo vagone di prima, attraverso tutta la Pennsylvania, dove erano saliti e scesi centinaia di minatori, attraverso l'Ohio, attraverso la cintura del Gran Turco, tagliando in due l'Indiana e l'Illinois. Il grande fiume aveva anticipato St. Louis, tutto il Missouri, i palazzi di Kansas City. Tom a quel punto aveva dovuto prendere il biglietto per un locale, su quella linea quasi abbandonata, che correva giù dritta lungo il confine appena dentro il Kansas, e toccava posti dimenticati da Dio: Pleasanton, Fort Scott, Pittsburgh, ma senza la H finale. Ed eccolo finalmente arrivato, Baxter Springs, proprio nell'angolo dello Stato. Dalle tribune del piccolo campo alla periferia della cittadina si vedevano già le prime case dell'Oklahoma. Era venuto a vedere la terza base locale, Billy Johnson. Mickey andò al piatto, la prese in pieno, volò oltre la rete, disegnò una linea nel cielo, continuò ad andare, si inabissò nel fiume che correva in fondo, ben oltre l'esterno centro. Un ho di pochi spettatori. Un'altra pallina nel fiume. Come un'altra? Un paio di inning dopo gli avversari mandarono sul monte un lanciatore alto e magro, un mancino che tirava sassi. Una curva, poi Mickey la fece di nuovo, questa volta una vera bomba, che seguì per un tratto l'ansa che il fiume formava in fondo a sinistra, si infilò quasi verticale, causando un alto schizzo. Tom tornò a New York stupefatto. Mickey batteva senza problemi, sia da destra che da sinistra. Si era allenata fin da bambino, contro papà Matt, un destro, e contro nonno Charlie, un mancino. Ma quello che aveva sconvolto Tom era stata soprattutto la potenza di quei polsi, rafforzati da mesi estivi passati a sventolare pesanti masse di acciaio nelle miniere di piombo e di zinco, a lavorare nella fattoria del padre, a giocare a football. Quel football che solo un paio d'anni prima aveva rischiato di far diventare Mickey un disabile. Una frenetica corsa notturna all'ospedale di Tulsa aveva fermato l'osteomielite, un'infezione all'osso di una gamba colpita durante una partita. Una nuova medicina scoperta da poco lo aveva salvato dall'amputazione, la penicillina. Tom fu presente di nuovo a Baxter Springs il giorno del diploma, nel 1949. Con $1,290 Mickey era ufficialmente un professionista e si univa alla più grande squadra della storia. Nel 1951 fu allo Spring Training degli Yankees, in Arizona, che Stengel lo cronometrò. In 2.9 secondi andava da casa in prima base su smorzata trascinata da sinistra. In 13 secondi girava le quattro basi. In quella primavera batté home run dove nessuno l'aveva mai fatto. Ma New York in campionato è sempre diverso, dissero i critici. E così sarà. Il Bronx non è Independence, Kansas, dove la sua squadra vinse il campionato di classe D nel 49, o Joplin, Missouri, dove giocò in classe C nel 50. Il Mickey si ritrova nell'armadietto al posto della maglia numero 6, il 15 luglio del 51, è di sola andata. Destinazione le leghe minori. Il mio padre arriva con ancora addosso i vestiti da minatore. L'alternativa appare chiara. Nelle successive 40 partite per i Blues, Mickey batte 364 con 11 fuoricampo e 50 RBI. Gli Yankees lo richiamano a New York. È il 24 agosto. Non tornerà mai più giù. Gli daranno il numero 7, Mickey Mantle. Nel 1951, al World Series, gli esterni degli Yankees sono da sinistra a destra Hank Bauer, Joe DiMaggio e Mickey Mantle. In seconda c'è Jerry Coleman, all'interbase Phil Rizzuto. Dietro al piatto Yogi Berra, dall'altra parte all'esterno centro per i Giants Willie Mays, una parata di stelle. Mickey con gli Yankees vince la prima di 7 World Series. Ma in gara 2 di quella finale accade qualcosa che tormenterà Mantle per tutta la carriera. Su una lunga volata di Willie Mays, Joe DiMaggio lo anticipa in presa, in un soffio. Per evitarlo Mantle impianta il ginocchio nel terreno, sente un crack. È solo il primo di innumerevoli infortuni che non lasceranno mai in pace. Nonostante ciò è praticamente sempre in campo. In 12 dei successivi 17 anni gioca sempre almeno 140 partite. Nel 60 e nel 61 ne gioca 153 su 154. Quanto DiMaggio lascia è suo all'esterno centro. velocissimo in difesa e sulle basi sa quando rubare. Ma la sua forza esplode nel box di battuta. Il 17 aprile del 1953 batte un home run al Griffith Stadium di Washington a 565 piedi. Resta ancora oggi la palla più lontana mai battuta nella storia del baseball. Nel 1956 vince la Triple Crown. Durante le World Series batte un fuoricampo nella partita perfetta di Don Larsen e salva l'immortalità con una spettacolare presa con due out nell'ottavo. Batte lontano, lontanissimo. Il 10 settembre del 60 la palla esce dal Tiger Stadium di Detroit e rotola fino a 643 piedi di distanza, un'enormità. Colpisce il muro oltre l'esterno centro dello stadium. Una volta lo supera e la palla si perde nelle strade del Bronx. Spara palline sui tetti degli stadi, sulle case di fronte, sulle autostrade, dentro i vagoni dei treni. Ma gli infortuni continuano. Ma dal 1951 al 1964, solo due volte i suoi Yankees non vanno alle World Series. Il 20 settembre del 68 batterà contro Boston il suo 536esimo ed ultimo fuoricampo. È il sogno americano, in tutta la sua gloria e tragedia. L'alcol lo sconfigge quando a soli 63 anni, nel 1995, gli spappola anche quel fegato che gli era stato trapiantato pochi mesi prima in un estremo tentativo di salvargli la vita. Questa volta la scienza medica non riesce ad aiutarlo. Mickey Mantle, numero 7, New York Yankees, dal 1974 nell'Arca della Gloria.
Saudagi, tristesa, amaresa, sigla dei saluti, ce ne stiamo andando non solo metaforicamente, proprio anche fisicamente, però vi ricordiamo che dopo la sigla finale avremo la prima puntata di QFAX, un braccio teso dal mondo del cricket verso il mondo del baseball. Vediamo se riesce con questo braccio a trascinarci dentro. Presenta le Ashes Series di cui abbiamo parlato l'altra volta. Dobbiamo ricordare anche delle altre cose importanti. Ad esempio, io sono un picciu del computer, non lo so usare, ogni volta devo andare a scaricare. C'è un metodo forse che ti permette di essere sempre aggiornato con tutte le trasmissioni di Radio Play It?
Sì, Calle, uno è quello che usi tu, cioè di telefonarmi alle ore della notte e dire: Lefio, qua come si fa? L'altro, visto che non posso dare la disponibilità 24 ore su 24 per i nostri ascoltatori, è quella di sottoscrivervi al feed RSS. Che cos'è il feed? È praticamente un sistema per cui venite avvisati quando esce una nuova puntata della radio. In realtà questo vale per qualsiasi sito, qualsiasi blog che supporta i feed. Noi per ogni post che facciamo sul blog della radio alleghiamo una puntata, quindi semplicemente andate su radio.playtusa.com, dove forse siete in questo momento, vedete in alto a destra un bel pulsantone arancione con scritto abbonati, sottoscriviti, ora non ce l'ho sotto mano, non ricordo, ci cliccate sopra. A seconda del vostro browser avrete diverse opzioni. Se per caso avete qualche difficoltà e volete una mano, noi siamo a disposizione. L'indirizzo è radio@playtusa.com. Vi dico tutto quello che volete.
Bene, quindi non solo voi che ci state ascoltando, tifosissimi del baseball, vi ricordiamo che Radio Play It presenta anche la trasmissione di wrestling, quella di football, quindi ce n'è un po' per tutti i gusti. Chi invece è un po' meno pigro e non vuole solo ascoltare ma vuole andare a leggere, sappia che ci sono anche dei blog in italiano per alcune squadre MLB supportate dal forum Play It.
Ti do gli indirizzi, Calle, sono cubs.playtusa.com, indovinate per quale squadra, indians.playtusa.com, nymets.playtusa.com e sdpadres.playtusa.com, siti aggiornatissimi da tifosi delle rispettive squadre, espertissimi,
molti dei quali sono stati anche ospiti
di baseball e musica.
Quindi anzi, se voi siete tifosi di un'altra squadra, volete curare un blog, contattate il sito Plate USA, Max Jordan, che è il capoccia, vi saprà sicuramente indirizzare. Vi ricordo ancora una volta Kufax al termine della prossima canzone, che è la sigla finale. Sigla finale che andiamo subito ad ascoltare, ed è la canzone dei REM, Stand. State in piedi, perché fra poco arriva il grande Kufax.
Ciao.
Stand in the place where you live.
Now there's no
way. Think about direction, wonder why you have it now.
Stand in the place where you were.
Now face west.
Think about the place where you live, wonder why you haven't before.
If you are confused, check with the sun. Carry a compass to help you along.
Your feet are going.
Amici di Baseball e Musica, benvenuti alla prima puntata sulla Ashes Series. Questa settimana inizierà un ciclo di 4 puntate dedicate a questa grande sfida biennale tra Inghilterra e Australia, una sfida di cricket. Le due nazioni sono divise da una grandissima rivalità, e proprio il cricket è lo sport in cui questa rivalità emerge meglio. Questa sfida ha un'origine antichissima. Il primo incontro ufficiale tra le due nazioni risale al 1877. Quello fu il primo test match ufficialmente riconosciuto. Il test match, diciamo per meglio dire il test cricket, è la massima forma del gioco. Prevede appunto partite sui 5 giorni, quindi sono partite piuttosto lunghe. In verità, il primo incontro internazionale riconosciuto fu disputato tra Stati Uniti e Canada nel 1844. Tuttavia, quell'incontro non è considerato un test match. Attualmente ci sono soltanto 10 nazioni che possono disputare test match. Per poter disputare un test match è necessario ricevere il test status dall'International Cricket Council, che è il massimo organismo internazionale. Per ricevere il test status, una nazione deve dimostrare di aver raggiunto un livello altissimo. Le 10 squadre che dispongono del test status sono l'Australia, l'Inghilterra, che hanno giocato il loro primo test match nel 1877, il Sudafrica nel 1889, le West Indies, che sono una squadra che comprende i paesi caraibici di lingua inglese, quindi la Giamaica, Trinidad e Tobago e tanti altri, nel 1928, la Nuova Zelanda nel 1930, l'India nel 1932, il Pakistan nel 1952, lo Sri Lanka nel 1982 e più ci sono le ultime due, Zimbabwe 1992 e Bangladesh 2000. Nessun'altra squadra dispone del test status, quindi nessun'altra squadra può disputare i test match. In verità ci sono molti osservatori che vorrebbero che il test status fosse tolto a Bangladesh e a Zimbabwe, visti i risultati non molto soddisfacenti. Tutte le altre nazioni devono disputare altre forme del gioco. Il cricket si può giocare in diverse forme, ma per raggiungere il test status una nazione deve dimostrare di essere arrivata ad un livello altissimo. Torniamo alla sfida tra Australia e Inghilterra. Nel 1877, esattamente il 15 marzo, si disputò il primo incontro ufficiale, il primo test match tra le due formazioni, fu disputato a Melbourne e fu vinto dall'Australia. Qualche giorno più tardi, il 31 marzo, si disputò il secondo incontro, diciamo iniziò il secondo incontro perché, come abbiamo detto in precedenza, i test match durano 5 giorni. Dopo quel secondo incontro, che fu vinto dall'Inghilterra, le due nazioni iniziarono ad affrontarsi, quindi iniziò una tradizione di sfide tra le due squadre. Ma il momento clou avvenne nel 1882. Più precisamente nel mese di agosto. L'Inghilterra incredibilmente fu sconfitta in casa e quella fu la prima battuta d'arresto interna contro gli australiani. Per gli australiani la gioia fu immensa, ma per gli inglesi fu un'incredibile delusione. Qualche giorno più tardi, su The Sporting Times, una rivista inglese, comparve un necrologio in cui si piangeva la morte del cricket inglese. Alla fine di questo necrologio comparve la scritta «The body will be cremated and the ashes taken to Australia». Il corpo sarà cremato e le ceneri saranno portate in Australia. Questo necrologio voleva essere una satira, voleva essere uno scherzo, una presa in giro, ma in verità fu preso molto seriamente dalla squadra inglese. Ivor Bligh, capitano dell'Inghilterra, fece una solenne promessa. In occasione delle sfide in Australia, previste per la fine dell'anno, quindi tra il 1882 e il 1883, fece una solenne promessa. Avrebbe riconquistato le ceneri e le avrebbe riportate in patria. Tra il mese di dicembre del 1882 e il mese di gennaio del 1883, Australia e Inghilterra disputarono 3 incontri. L'Australia vinse il primo, l'Inghilterra vinse gli altri due, quindi si aggiudicò la serie per 2-1. Al termine del terzo incontro, un gruppo di signore australiane si avvicinarono a Ivor Bligh e gli consegnarono una piccola urna in cui erano conservate delle ceneri. La leggenda dice che queste signore avessero bruciato dei bales. I bales sono una parte delle porte del cricket. Avete presente le porte del cricket, che ci sono i tre paletti e più sopra questi tre paletti sono posizionati dei pezzettini di legno. Ecco, questi pezzettini di legno si chiamano bales. La leggenda dice che queste signore abbiano bruciato questi bales e abbiano messo poi le ceneri in questa piccola urna. Altre leggende dicono che sia stata bruciata una palla, altre un velo. Non importa. Comunque, Ivor Bligh ricevette questa piccola urna e così poté affermare: ho riconquistato le ceneri e le posso riportare a casa. Quello fu l'inizio della Ashes Series di cricket. Dal 1883 queste due squadre si affrontano, Australia e Inghilterra, e lo scopo è prendere il possesso delle ceneri. In verità l'urna non viene sempre consegnata, essendo molto piccola ed essendo anche molto fragile non viene mai portata in Australia, soltanto in due occasioni l'urna fece il volo intercontinentale nel 1977 e nel 2007. Comunque, da quel 1883, Australia e Inghilterra iniziarono una lunghissima sfida, una fatta di scontri, rivalità, vittorie, sconfitte. Tre nazioni che tifano per i propri beniamini e sperano di battere i rivali. Fino agli anni 70 la Ashes Series non aveva cadenza fissa. L'unica costante era l'alternanza, quindi una volta toccava l'Australia, una volta toccava l'Inghilterra. Ma gli intervalli tra le diverse edizioni poteva variare. Da circa 30 anni invece la cadenza è biennale, quindi una volta si gioca in Australia, due anni dopo si gioca in Inghilterra. Il cricket è uno sport estivo, quindi quando si gioca in Inghilterra il periodo è quello compreso tra luglio e settembre. Quando la serie invece si gioca in Australia, si disputa tra novembre e gennaio. L'ultima Ashes Series fu giocata tra il 2006 e il 2007, quella precedente fu giocata tra luglio e settembre del 2005. Il regolamento della Ashes Series è molto semplice. Si giocano una serie di partite, attualmente 5, la squadra che ne vince di più si aggiudica la serie, si aggiudica le ceneri. In caso di parità, quindi se le due squadre vincono lo stesso numero di incontri, squadra detentrice mantiene le Ashes. L'ultima serie ha visto un nettissimo successo australiano, 5 vittorie in 5 incontri. Quindi gli inglesi, per conquistare le ceneri, dovranno necessariamente aggiudicarsi la serie. Per gli australiani sarà sufficiente un pareggio. La Ashes Series attualmente si disputa sui 5 incontri, che vengono disputati nell'arco di 2-3 mesi. Anche se una squadra riesce a raggiungere un vantaggio incolmabile, vengono comunque disputati tutti gli incontri. Ad esempio nel 2006-2007 l'Australia vinse i primi 3 incontri, quindi si aggiudicò subito la serie. Ciò nonostante, furono giocate anche la quarta e la quinta partita, sebbene ininfluenti per il risultato complessivo. Abbiamo quindi introdotto l'argomento Ashes Series. Nella prossima puntata ci soffermeremo sulle serie più famose. Indubbiamente scegliere 3 serie sull'arco di 130 anni è un'impresa molto ardua. Tuttavia, ho cercato quelle più significative, quelle più famose. Quindi vi do appuntamento tra 15 giorni con un nuovo episodio della Ashes Series.